Buongiorno a tutti, ciao a tutti da Francesco Nano, bentornati a scuolasuono.it, bentornati in una nuova intervista del ciclo Summer Productive 2013. Ho l'onore e il piacere di poter conversare, di poter parlare, di poter presentarvi Luca Rustici. Ciao Luca.
Ciao Francesco, ciao a tutti voi e benvenuti a casa mia.
Casa tua significa LNR Production, il tuo studio di registrazione, giusto?
Esatto, sì, è lo studio della mia società che è a Milano, nuovo di pacca, costruito da, me l'hanno consegnato da 20 giorni, per cui è una chicca nuova.
Noi saremo felicissimi di entrare nei dettagli del tuo studio, sia con te che con il team che lo ha realizzato. In un'altra intervista faremo una bellissima intervista con gli ingegneri che hanno realizzato la tua struttura. Prima di partire,
Claudio Nordio e Dario Paini,
che salutiamo e ringraziamo, li rivedremo presto assieme. Allora, prima di entrare nel vivo della conversazione, vorrei raccontarvi un po' chi è Luca Rustici. Luca Rustici è un chitarrista professionista, un produttore discografico, autore ed arrangiatore. Ha collaborato con i più grandi della musica italiana. Parliamo di Andrea Bocelli, Negramaro, Giusy Ferreri, Patti Pravo, Loredana Bertè, Di Cataldo e moltissimi altri. Sbaglio?
No, dici bene. Questi artisti che hai nominato, ho collaborato con loro in varie mansioni, chi come autore, chi come chitarrista, chi come produttore, chi come sound engineer, perché la mia storia è che negli anni 80 ho iniziato a fare il sound engineer e quando ho iniziato a fare le produzioni mi facevo tutto da me e quindi chiaramente poi non mi trovavo mai con nessuno e poi da là è diventata anche una mia passione creativa quella di essere un sound engineer delle produzioni, quindi ho collaborato anche con questi artisti facendo tutte queste cose. Chiaramente nasco come musicista, produttore, quindi autore, e ho tante cose da fare, da dire, perché fortunatamente Dio mi ha dato questa benedizione di avere la possibilità di poter spaziare in tante cose, e questa cosa mi piace moltissimo perché non mi fossilizzo mai in una cosa e quindi non mi annoio, mi diverto a fare a volte una cosa, a volte un'altra, a volte altre ancora, diverse.
Come dire che la musica deve essere divertimento, insomma.
Assolutamente, è una cosa fondamentale. Guarda, ne parlavo proprio l'altra sera, che quando io ero ragazzino si faceva una selezione esasperata di quello che si ascoltava. E devo dire che andando avanti con gli anni mi ricordo che io mi divertivo veramente, cioè era proprio una cosa importante, cioè ascoltare musica era un divertimento, non tanto andare a ballare, quello che succede invece oggi, no? Ma proprio ascoltare musica era un divertimento. Vuoi che esplodeva tutto quello che è stato il bagaglio culturale degli anni 60-70 e poi, cioè, voglio dire, c'è stata tanta di quella roba che veniva fuori e che io ho avuto la fortuna di ascoltare e di vivere, perché fortunatamente era nella mia gioventù quella cosa lì, anche se non sono vecchio, però voglio dire, faceva parte della mia generazione, quindi mi sono divertito ad ascoltare principalmente e noi studiavamo ascoltando. Quindi siamo cresciuti proprio e a livello di musicista e a livello di sound engineer, tutto quello che abbiamo imparato l'abbiamo imparato dai dischi, perché ascoltavamo quello che succedeva.
Quindi non è come oggi che ci sono molte scuole, tra cui la nostra, che insegnano. Una volta bisognava farsi l'orecchio, l'esperienza e si imparava solo così.
Non c'era scuola, non c'erano scuole. Tu là la cosa che imparavi venivi, io mi ricordo che i tecnici dell'RCA avevano il camice, ed era proprio un lavoro da operaio fare il fonico, no? Quello che c'era il camice che timbravi il cartellino la mattina, alle 6 del pomeriggio andavi via, tutto proprio come se era una fabbrica, no?
Sì, sì.
Quindi era così, e tu dovevi sapere che cosa succedeva elettricamente, ma a livello di musica non è che si capiva tanto, voglio dire, c'era l'artista e il produttore che faceva, ma là l'importante è che tutto era in regola elettricamente. Poi dopo sono venute tutte le mode, gli ascolti, le fare e dire.
È altra generazione proprio lavorativa, altra tecnologia, no?
Direi di essere uno di quelli che ha dormito sui mixer la notte perché non si riusciva.
Stavi al caldo allora.
Stavo a caldo, cioè, tieni conto che i lavori erano così lunghi perché non eri facilitato dai computer e tutte le automazioni che ci sono adesso. I messaggi erano fatti a 8 mani, cioè c'erano 8.000 persone sul mixer che facevano, tu muovi la voce segnata, allora tu mi raccomando, tu fai questo, fai quell'altro. L'automazione elettronica che c'era, sai qual era? Era quella di posizionare il fader per la strofa, si passava sul nastro, poi si metteva per l'inciso,
Sul due tracce, no? Sul master.
sì, sul master, sul mezzo pollice o sul quarto di pollice, mezzo pollice doveva avere i soldi, quindi era sul mezzo pollice o sul quarto di pollice, si passava il messaggio della strofa, poi si passava il messaggio dell'inciso e si tagliava il nastro e si aggiungeva. E questa era l'automazione, quella più precisa che potevi avere, tenendo conto dei delay che arrivavano, i riverberi che arrivavano dalla strofa, quindi bisognava fare attenzione a che cosa succedeva quando facevi il taglio, perché non bisognava sentire che veniva a mancare un delay o un riverbero dalla parte precedente, quindi c'era tutto un...
Cioè, quindi bisognava ripartire il mixaggio dalla parte precedente, insomma, per riuscire ad editare correttamente.
Esattamente, esattamente.
Stiamo parlando di fantascienza per quanto mi riguarda, perché oggi come oggi tagli, incolli, fai di tutto. Però io sono un tra virgolette giovane nostalgico di quei tempi là, nel senso io non li ho vissuti, sono nato su Pro Tools, schede audio, computer e mi sono perso un grande periodo e ogni volta che ci penso mi dispiace un po'. Vabbè, ognuno poi è chiamato a essere nel momento storico in cui è chiamato, nasci in un certo momento. Però la domanda che vorrei farti è: che cosa cambia nell'energia musicale che c'era una volta, dove c'erano tutte queste difficoltà tecniche, rispetto a quella che c'è oggi nei dischi? Cambia qualcosa? È meglio avere tutta questa tecnologia? Aiuta? O secondo te può penalizzare per alcuni aspetti?
Allora, parto da un presupposto musicale e poi tecnico. Sicuramente prima non c'era la tecnologia che aiutava i musicisti, per cui o suonavi o suonavi. C'erano due. Quindi già per esempio tutto quello che hai adesso, Big Detective, oppure che ne so, la quantizzazione, il FLAC di Logic, o quello che sia, tutto quello che il computer ti fa adesso, prima doveva essere il musicista a fare questo. Quando sono entrati fine anni 80, inizio anni 90, abbiamo cominciato la musica, ha cominciato a usare l'elettronica con i computer, il vecchio Atari, che usava, c'era chi usava Cubase e chi usava invece il primo Logic che si chiamava Notator. E quando sono arrivati i campionatori, per cui tutto era già a sequenza, c'era il MIDI sincronizzando il nastro con le sequenze, tutto. I musicisti, specialmente i batteristi, dovevano suonare veramente bene. E questa cosa qui, perché non c'era possibilità di editare la batteria, non avevi modo. Era così, e tutto il resto poi andava chiaramente sulla batteria, perché si sentivano i flam con i loop e con le cose. E in quegli anni là si usava moltissimo usare il loop con la batteria sopra che suonava, quindi tutto doveva essere precisissimo. Fortunatamente abbiamo avuto in Italia dei musicisti che poi chiaramente ti parlo della parte italiana, chiaramente, dei musicisti che hanno saputo fare scuola su questa cosa qui. Parlo di Tullio, esagerato, parlo di Lele Melotti, parlo di Giancarlo Ippolito, parlo di Alfredo Gualino, insomma, musicisti che insomma, alla fine sono delle macchine, no? Quindi hanno fatto la scuola e chiaramente tutti i batteristi che sono venuti a seguire hanno seguito quel tipo di tecnica lì, no? Devo dire che quasi all'esasperazione, però, e poi è stata l'evoluzione della musica. E comunque, ritornando a noi, la prima cosa sicuramente il musicista doveva saper suonare. L'ingegno del suono del musicista era mentre facevi l'esecuzione e non era più e non è come adesso che puoi manipolare il suono anche registrando una traccia di chitarra fissa così poi dopo puoi metterci quello che vuoi. Là quando avevi fatto un suono di chitarra distorta era quella lì, se era una zanzara era una zanzara, se era una chitarra bella era una chitarra bella. Quindi diciamo che tutto era in funzione del musicista. Il fonico faceva ben poco, se non equalizzare e mettere a posto quelle frequenze che potevano dar fastidio, no? Parlo delle medio-alte o delle basse che non le controllavi in nessun modo. E quindi diciamo che era molto importante il supporto del musicista. La parte tecnica, chiaramente la scuola della microfonazione è vecchia, della preamplificazione, della compressione, di quello che si utilizzava prima, e parlo dei compressori belli come quelli dell'Urey, che ancora oggi c'è Chris Lord Alge che continua a utilizzare ancora, no? C'ha un muro di Urey dietro, io ne ho uno solo, però voglio dire, perché non ho questo tipo di non ho il suo studio, a me è uno studio diverso, però a me serve per fare quello che devo fare per le cose mie. Detto questo, la tecnica di registrazione era già pronti che il suono, il missaggio, il pezzo deve già suonare mentre stiamo lavorando. Mentre invece adesso, molto spesso, questa cosa si confonde, vabbè, registriamo e poi dopo aggiustiamo. Mi hanno sempre insegnato che l'ascolto che fai mentre stai suonando fa già l'arrangiamento, per cui se tu mentre stai suonando hai delle cose spostate già nell'ascolto, magari ti può sfasare questa cosa nell'arrangiamento. Quindi già l'ingegnere in quel caso deve essere pronto ad avere un ascolto, un missaggio uniforme anche quando si sta lavorando, perché questa cosa qui fa molto per la scelta delle sonorità che si fanno man mano quando c'è un team di persone che lavorano, perché sennò molto spesso succedeva che arrivava il tastierista e diceva abbassami le chitarre perché mi danno fastidio, no, abbassami le tastiere perché mi danno fastidio, quindi questa cosa qui poi arrivava al mixer, c'era una cozzaglia di roba che non si capiva e non si poteva mai mettere ordine nelle cose.
Beh, vorrei un attimo estrapolare questa cosa che hai detto e rimarcarla, cioè interessantissimo, è un modo di approccio al quale non avevo pensato, cioè far suonare i musicisti mantenendo dei livelli che più o meno dovrebbero rimanere quelli del mixaggio, quindi senza andare a stravolgere gli ascolti in funzione del musicista, perché in questo modo il tastierista, se deve emergere, sarà costretto ad utilizzare un registro differente per emergere nell'arrangiamento, giusto? È questo?
Sicuramente, ma non tanto per il fatto di emergere, ma quanto di colorare. Ti spiego, oramai quello che succede in uno studio, il produttore fa già una preproduzione, ok, di una canzone. Con tutto l'aiuto tecnologico che c'è adesso puoi simulare qualsiasi cosa, quindi ha già fatto lo schizzo del quadro, giusto? Adesso che cosa succede? Che vai in studio e quello schizzo lo colori con i colori veri. Questo succede che quando il tastierista, se deve fare una parte di brasso, di pad o di quello che sia, non esclusivamente per emergere, ma per dare il colore giusto, lo deve avere già al suo livello, perché magari quel brass compresso e schiacciato che gli dà l'attacco giusto e gli fa fare il suono perfetto, lui magari lo deve spingere un po' di più sui tasti oppure lo deve spingere un po' più di meno. Se il suono è fuori, il controllo che lui ha è sfalsato rispetto a quello che poi dovrebbe essere la reazione del synth per fare questa cosa. Chiaramente io ti parlo di questo perché vengo dall'analogico, e l'analogico ti faceva questo tipo di... Cioè tu quando usavi il Matrix, l'Oberheim, che era la macchina migliore che potevi avere, quando usavi il Matrix 12, che ancora adesso è una macchina micidiale, la dovevi già mettere dentro al missaggio, perché sennò invadeva tutto, era comunque una macchina che prendeva uno spazio enorme. Quindi su tutte le cose che si fa, io credo che mi hanno insegnato non parlo di insegnanti, ma gli esempi che ho avuto, è che durante la realizzazione il missaggio deve essere più o meno quello che poi rimarrà, perché o con quantomeno i livelli delle cose.
Però anche se c'è già compressione ed equalizzazione va bene, insomma.
Sì, ma quello che ti voglio dire è che se tu hai un quadro già più o meno finito, il mix è già... Questo è anche quello che succede da quello che mi hanno detto, non lo so perché non ci ho mai lavorato, mi hanno detto che Chris Lord Alge è uno che missa in 6 ore. Mi hanno detto, non lo so, di sicuro non è esperienza mia. Però io sento che i suoni di batteria, per esempio, sono sempre tutti quanti gli stessi. Presumo che lui, usando i suoi campioni, ritriggera la batteria su tutto. Se io ascolto Paramore o ascolto un altro tipo di rock, il rullante e i tom sono sempre gli stessi al mio orecchio. Quindi immagino che triggerando di nuovo hai già tutto fatto, finito e hai già realizzato la cosa. Ed è un'altra tecnica. Lui missa, lui è uno che missa, il suo studio è uno studio da mix, quindi la tecnica che lui usa è che quando gli arriva un pezzo da missare, da quello che mi hanno detto, ripeto, non sono sicuro, per cui non metto la mano sul fuoco, è che triggera comunque i suoni di batteria con i suoi campioni, per cui lui ce li ha già pronti, messi lì per fare quello che deve fare. È già utile. Piuttosto che muovere una macchina, mi hanno detto che addirittura ne compro un'altra e la setta per quella lì, per quella cosa là.
Le leggende metropolitane, dai, no, non ci posso credere.
Io sono uno invece di quelli là che mi piace far fare i Total Recall, per cui esatto.
Total Recall, per chi non lo sapesse, è quella manovra che si faceva in analogico quando ovviamente bisognava richiamare un mix e quindi uno aveva segnate tutte le impostazioni di tutte le macchine, di tutto il mixer.
Ma è una cosa che si fa ancora adesso, cioè voglio dire, nel senso, se tu
Ovviamente dove hai macchine analogiche lo devi fare, insomma.
Sei su un Nivo, su un SSL a missare, è una cosa che devi fare uguale. Chiaramente, se tu sei su un mixer così, vuol dire che che esci comunque su dell'outboard, e quindi anche l'outboard fuori lo devi settare uguale. E c'è proprio, si chiama è un foglio dove ci scrivi sopra tutte le cose, tutte le macchine che hai utilizzato e tutti i parametri che hai cambiato.
Questo serve nel momento in cui tu dovessi rimettere mano al mixaggio, diciamo hai già l'impostazione di partenza, insomma.
Al 40% succede quando se hai una commissione da parte di artisti che dicono: "Oh, qua la voce è più fuori, no, questo un po' più dentro", per cui una volta che hai chiuso il mix e vai avanti con altri messaggi, dopo ci devi ritornare
Col
sicuramente.
digitale è facile, basta riaprire la sessione precedente.
Esatto.
Si va più veloce. Comunque è interessante capire che chi viene da te a lavorare da te, chi verrà da te a lavorare per avere la tua consulenza, la tua esperienza, lavorerà con questo tipo di approccio, no? Quindi il mix si fa già durante la stesura del brano, durante il track.
Al 70% è così, cioè io ho questo tipo di abitudine, nel senso che quando poi misso la parte finale, io misso molto velocemente, in 6-8 ore faccio il mix, perché ho già l'idea di quello che deve succedere, per cui magari vado a correggere la bassa frequenza che magari gira o l'alta frequenza che magari non c'è. Insomma, sono cose che poi tu chiaramente fai in un secondo momento, perché non ti preoccupi se un suono è leggermente più chiaro o leggermente più scuro. Quindi, diciamo, quella è la finalizzazione della canzone, ma orientativamente il livello degli strumenti preferisco tenerlo già a quello che è l'ascolto.
Ho capito, chiarissimo, perfetto. Ok, allora vorrei iniziare a chiederti un po' come hai configurato questo nuovo studio. Intanto che odore c'è in quelle sale?
Allora,
C'è odore di nuovo.
entri e c'è un odore di nuovo bellissimo, di legno e di stoffe. Dunque, questo studio era. Intanto parto dal dirti che la regia è una regia LEDE. Non so, per chi non sa, la regia LEDE è una live and dead end, no?
Se vogliamo dare due dettagli in più, insomma.
Cioè, che il suono parte, si ferma. Allora, ti spiego: il dettaglio è questo. Il suono parte dalle casse, ok? Arriva alla schiena sulla schiena del muro, praticamente la parte posteriore della regia, dove c'è un risuonatore. Se vuoi, vi faccio vedere. Ok? Da questo risuonatore che. È stato sempre progettato da Nordio e da Paini. Il suono rimbalza, torna indietro e va in quella parete che vedi lì, che non si vede. Vediamo se riesco a fare una magia in diretta. Vediamo un attimo, aspetta, forse riesco a fare una magia in diretta e riesco a darti un'idea più precisa.
Dopo avremo l'intervista con Nordio che comunque ci darà ulteriori dettagli su.
Vedi meglio adesso?
Se abbassi un pochino lo schermo, sì, perché mi togli le luci sopra, forse. Vabbè, non è che si veda granché, ma un pochino di più sì, dai.
Vabbè, comunque c'è un front che è chiaramente disegnato, dove dietro ci sono un altro circa, se non mi ricordo male, 2 metri di spazio, coperto da baffle. Cioè, i baffle sono questi pannelli di legno dove da un lato e dall'altro c'è incollato la lana di roccia. Quindi che cosa succede? Che il suono dalla schiena della regia arriva lì e lì si ferma e muore. Quindi significa che all'orecchio di chi sta lavorando c'è solamente la prima riflessione, cioè quello che arriva dalle casse, perché arriva, quello che arriva lì rimbalza, torna lì e lì muore e si ferma. Quindi non c'è più il circolo del suono nella stanza. Chiaramente tutto intorno è pieno di baffle, anche i celini che faccio vedere leggermente, così poi Claudio Nordio vi farà vedere poi in un secondo momento. I celini sono pieni di baffle anche lì. No, quella ve la faccio, no, però la voglio far vedere. La sala che è progettata, vi faccio fare questo tour bellissimo. La sala che è progettata da Paini è questa qui. E
Wow, bellissima.
sono tutti risuonatori. Ok?
Come suona?
Suona da Dio. Questa è la sala. Te la faccio vedere nell'altro modo. Lì c'è il mio Marshall, cioè tutte, vedi? Ok? Questa è una cosa che.
Che microfono è cablato là, giusto per curiosità?
È un Sanken, un vecchio microfono che adesso non fanno più, che costa. Non parlo di costi.
Vabbè, non parliamo di costi.
È un microfono molto bello perché ha la doppia capsula. Ti spiego: c'ha la doppia capsula, quindi sono due le capsule che si muovono internamente. E l'ho testato, è il microfono che per me mi ha risolto un po' le mie problematiche in studio per quasi tutte le voci che faccio. Ho cambiato un po' di microfoni, ho testato anche con dei Neumann, chiaro, ci sono delle voci che suonano meglio con i Neumann, ma diciamo che per il 70% delle voci che faccio, questo qui è il microfono migliore che ho potuto.
Ma un microfono stereo, se non ho capito male?
No, no, è un mono. È un mono con due capsule, la parte alta e la parte bassa.
Ah, ok, è a due vie praticamente. Eh no, è una tecnologia che non ho mai incontrato.
È un vecchio microfono degli anni 80, che andava tantissimo, adesso non lo fanno più. Infatti,
Ce lo andremo a vedere, ce lo andremo a cercare su internet. Sanken si chiama, no?
Sanken, sì, è il P44. È un vecchio microfono che non fanno più. Io, infatti, l'ho comprato usato perché è un microfono che non fanno più.
Che non si trova.
No. E quindi niente, va bene. Quindi la regia è una regia LED, che era il tipo di regia che a me piace perché diciamo che è un tipo di regia utilizzata molto per il rock and roll. Quindi io sono un po' più rock and roll e mi sono fatto fare questa regia un po' più così. Però è un mio gusto, cioè avevo già questo tipo di ascolto perché il vecchio studio aveva già una regia LED, quindi
Quindi eri già abituato, diciamo, in questa configurazione.
ero già abituato all'ascolto. Sì.
Che ascolti hai?
Ho delle Genelec, le digitali, le 80, le 90, io ho una memoria infelice, sono le 90-50, dico bene?
Sono i monitor che colleghi in digitale direttamente dall'uscita della.
250, scusa, con le DSP in digitale, le 8250, che però io le metto in analogico, e con il suo microfonino che serve per testare, per dire, poi ho le vecchie Yamaha pilotate da un vecchissimo finale Zec MOSFET molto veloce, e poi ho il classico JVC che esiste in tutti gli studi per fare l'ascoltino radio. Dunque, il resto ho tolto il mixer, ho messo un monitor controller dell'SPL che oramai mi sono confrontato un po' con i miei amici americani per capire come stava andando anche lì l'andazzo degli studi e delle cose. Chiaramente per quello che sono i budget di adesso
Ahimè.
è ingiustificabile, cioè non riesci a tenere in piedi uno studio con i costi di un mixer analogico o di quello che sia, non ce la fai, a meno che non hai altre attività.
Perché al di là, diciamo, del costo del mixer, cioè, ci sono anche delle spese vive per quanto riguarda la corrente elettrica, che consuma un sacco, la manutenzione, giusto?
Corrente, la manutenzione, la cosa più importante è che un banco così grosso riscalda tantissimo, quindi anche il fatto di dover condizionare per forza la stanza perché il banco riscalda tantissimo è voglio dire, un dispendio di soldi in più.
E di energia in più, certo. Per quello dicevo che dormivi al caldo, quando mi hai detto che dormivi sul mixer.
E quindi niente, abbiamo tolto il mixer, abbiamo fatto chiaramente con il nuovo Pro Tools tutte le storie con le nuove interfacce, tutto in the box, come tutti quelli che stanno gli studi che si stanno facendo adesso. Questa è una cosa molto interessante. Lo studio è stato progettato per mix ed è stato progettato per fare registrazioni piccole tra queste chitarre, voci, bassi, tastiere, cose piccole. Io non voglio fare batterie dentro lo studio mio perché è una cosa che secondo me va fatta in uno studio dove ci sono le vere attrezzature per fare a batteria. E siccome che è un costo altissimo per fare le batterie, come dico io, allora preferisco andare in uno studio, pagare i 2 giorni di studio registrando le
Di sessione, certo.
batterie e venirmene fuori e fare il resto tutto quanto da me. Questa è la concezione dello studio.
Quindi diciamo hai ottimizzato i costi, hai speso tanto, però hai puntato ad altissima qualità in poco spazio, ecco.
Esatto, ma non è piccolo lo studio, cioè, sono 70 metri quadri, per cui non è uno studio
No, magari dal computer non si vede bene dalla web.
piccolo. Certo, però ho fatto lo studio in modo che sia comfortable, no? Per cui tutti quanti possono stare bene, si stai tranquillo, e stai innanzitutto la vibrazione è positiva, e questa è una cosa che per me è fondamentale.
Questo mi piace molto. Cosa vuol dire che la vibrazione è positiva?
Guarda, vi racconto una cosa che per me è fondamentale. Io sono una persona che ha vissuto tantissimo la spiritualità e la continua a vivere. Quando sono entrato in questo posto, che era un deposito di un idraulico, per cui ti lascio immaginare, era un disastro, era uno schifo totale, che invece adesso è diventata una perla. C'è stata una vibrazione che mi ha detto è giusto per te, è positivo. C'erano delle immagini di santi e di cose attaccate sai, quando gli idraulici si mettono i santi di protezione, queste cose qui.
Sì, di solito ho visto donne nude dagli idraulici, ma comunque, insomma, ci sono idraulici e...
Qui no, qui c'erano delle foto di Gesù Cristo e c'erano delle foto del Papa.
Tu sei una persona molto, religiosa?
Sono una persona molto spirituale. E questa, ma non è questa, cioè è la vibrazione che ho avuto quando sono sceso qui dentro qui. E me l'ha dimostrato poi il fatto che dopo aver fatto i lavori e ho incominciato a passare le nottate a installare i software nel computer nuovo, quelle robe lì, facevo le 6 del mattino senza nemmeno accorgermene. Quindi significava che io ero completamente immerso in una pace totale e fare le cose senza avere. Ed è la stessa cosa che è successo subito appena lo studio è stato operativo. Nel momento in cui lo studio è stato operativo, ho scritto già 5 pezzi, per cui per me è stata una cosa fondamentale ed è quello che voglio far passare, no? Lo studio è uno studio molto positivo, ha delle bellissime energie, delle bellissime vibrazioni ed è la cosa più importante quando fai la musica, perché quando entri in uno studio e ci sono delle cose che non ti fanno stare bene, cerchi sempre di scappare. Invece qui la cosa è quello che ho voluto dare a chi viene qui è di stare bene, di stare in pace, di fare un grande lavoro con grande tranquillità.
Però, premesso che io riesco a seguirti in questo discorso, mi piace molto e apprezzo anche come tipo di approccio. Però, magari per le persone che ci ascoltano, potresti spiegarci un attimino meglio cosa significa arrivare in un posto e non sentire l'energia giusta? Cioè, perché magari una persona un po' scettica dice, vabbè, ma che cos'è questa energia che si sente? Hai qualche aneddoto, qualche esperienza da raccontarci?
Ma guarda, no, aneddoti no, perché dovrei coinvolgere persone e artisti, per cui evito se non mi fanno causa. Però ti dico che
Beh, senza dire i nomi e cognomi, dai.
no, è capitato spesso che entri in uno studio e le facce iniziano a essere strane. Per perché c'è qualche cosa che non ti... sai, le vibrazioni non si possono spiegare. Non è che tu hai entri a pelle quando conosci una persona, magari una cosa ti va bene, magari una non ti va bene. La sensazione di questo posto è che quando scendi stai già bene, cioè nel senso che arrivi e dici che bello, si sta benissimo. E questa è la cosa già giusta, no? Quando entri in un posto, quando come tu entri in un ristorante e dici wow, che bello sto ristorante, fighissimo, speriamo si mangia bene, no?
Però già ti predisponi bene, insomma, no? Sei già predisposto bene.
Sì, ma che bello sto posto, fighissimo, speriamo che suona bene. Ti siedi, inizi a sentire come suona, dici minchia, scusate.
No, beh, si può dire, sì.
Cavolo, suona da Dio. E quindi questa è stata l'idea. Inizi, entri, hai un percorso di positività, quando entri arrivi in regia, ti siedi, tutto va come deve andare, non c'è un inghippo, non c'è niente che può dar fastidio, ed è la cosa migliore per uno che entra in uno studio e vuole lavorare in grazia di Dio, perché quella è la cosa peggiore, no? Che quando poi iniziano le energie devi tener conto che iniziano le pressioni dei discografici, iniziano le pressioni del manager, iniziano, per cui l'artista quando arriva in uno studio di registrazione è sempre molto fragile, perché deve tener conto di 300.000 cose che succedono, e magari mentre sta registrando un disco ci sono anche le pressioni della copertina, degli sponsor degli abbigliamenti e del tour che deve seguire dopo e di quest'altro, che quel disco quando esce, che promozione facciamo, per cui ci sono 300.000 cose che entrano con l'artista in sala mentre deve cantare o qui in regia mentre sta missando. E quindi tu devi fare in modo che tutte queste cose negative rimangano fuori dalla porta. E quindi il produttore molto spesso ha anche questo compito psicologico di far fermare la ruota dei pensieri di tutto quello che succede e far dedicare l'artista alla musica. Che è una cosa anche molto difficile, perché voglio spiegare che l'artista, per quanto forte è, quando entra lì dentro lì, questo tutti, compreso me, quando entri dentro lì e inizi a registrare, se vedi 4-5 facce di persone che iniziano a fare diventa la persona più fragile del mondo. Quindi bisogna fare in modo che dall'altra parte c'è una persona che continua ad avere il suo carisma, le sue cose, e fa il suo lavoro alla grande e diventa una cosa bellissima, perché i dischi, ricordatevi che i dischi rimangono nella storia. Questo è una cosa, cioè qualsiasi tipo di cosa si mette fuori deve essere sempre fatta al meglio, perché rimangono nella storia.
E con questa affermazione così netta, lapidaria potremmo definirla, epitaffica.
Questa cosa me l'ha insegnata Loredana Bertè, lo devo dire. Loredana me l'ha sempre detto, i dischi rimangono, bisogna farli bene.
Bellissimo, bellissimo. Quindi ce la scolpiamo, insomma, nella mente. Finiamo qua la nostra prima parte dell'intervista, salutiamo le persone che rimangono all'esterno. Allora, rimarremo ancora un po' con Luca in questa bella chiacchierata, e avremo la possibilità di indagare ancora un pochino il mestiere del produttore, chiederemo a Luca alcuni consigli pratici sul come si svolge la produzione. E rimanete con noi, se avete piacere potete iscrivervi a Recording Turbo System, se non avete piacere non sapete cosa vi perdete, perché al di là dell'intervista con Luca ci sono un sacco di altre interviste, decine e decine di ore di tutorial introduttivi, e quindi siete veramente invitati caldamente a partecipare. Grazie ancora Luca, un abbraccio a tutti quanti, ciao da Francesco Nano e ciao da Luca.
Ciao a tutti, ciao.